Radio R18, benvenuti a questa nuova puntata della Voce del Blues. Sempre in mia compagnia Federica Gerotto e in compagnia ovviamente della nostra amata musica blues. Martedì 12 maggio, sono le ore 16:01:33 ora. E allora oggi proseguiamo il nostro viaggio, lasciamo i grattacieli di Chicago e scendiamo lungo la Highway 51 fino a dove l'aria si fa densa, profuma un po' di barbecue, ma di fango anche del fiume. Un po' di fango del fiume ci sta sempre. Benvenuti a Memphis in Tennessee. E se Chicago è stata la fabbrica del blues, Memphis ne è stata l'anima, un po' il crocevia, diciamo. Memphis non è una città qualunque, non è solo una città, ma è il luogo dove il blues rurale del Mississippi ha indossato i vestiti della festa e si è fatto un po' più misterioso. Qui, tra le banchine del fiume e le strade illuminate dai neon, è successo qualcosa che ha cambiato il mondo. Il blues ha incontrato un pochino il country e un pochino il gospel per partorire il rock and roll. E allora oggi è la giornata in cui cammineremo su Beale Street, sentiremo il fruscio dei nastri della Sun Records e scopriremo perché senza Memphis oggi non avremmo né Elvis né B.B. King. Allacciate le cinture, il viaggio nel profondo sud comincia adesso con Junior Parker, Mystery Train. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby home. Train coming on round the bend. Train coming on round the bend. Well, it took my baby, it's gonna do it again. Iniziato con questo blues ferroviario di Memphis con Junior Parker. Ma prima di iniziare per bene, ricordatevi un bel like alle nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, oltre che seguirci su YouTube per rimanere informati sulle iniziative Hikes, ma soprattutto sui numerosi eventi della nostra amata radio. Ma eccoci qui, Memphis. Sbottonatevi il colletto, perché è vero che abbiamo iniziato il mese di maggio, quindi iniziamo ad avere tendenzialmente un po' caldo se il meteo si stabilizza. Ma oggi l'aria si fa un po' più pesante, un po' più umida, però secondo me è anche molto affascinante scoprire sempre questi, cioè la storia del blues dalle radici fino ad oggi, insomma di strada ne abbiamo fatto, secondo me ogni puntata ci fa scoprire, mi fa scoprire degli aspetti che non conoscevo. Però fermi tutti, prima di parlarvi di chitarre, di diavoli e cantanti, musicisti che hanno fatto la storia di Memphis, dobbiamo capire cos'è Memphis. Altrimenti arriviamo dal Delta, poi Chicago, ma qui un po' tutto diverso. Questa, come vi dicevo, non è proprio una città normale. Immaginatevi il 1819. Tre tizi qualsiasi, sono dei proprietari terrieri e sono anche molto ricchi. E tra di loro c'è quello che diventerà il settimo presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson. Insomma, si trovano tra di loro, si mettono intorno a un tavolo e decidono di fondare una città su un'altura di fango che domina il Mississippi. La chiamano Memphis, come la capitale dei faraoni. Sono stati ambiziosi? Parecchio. Volevano letteralmente costruire una piramide di commercio sul Nilo d'America, rendendo così anche omaggio allo stesso Egitto. E direi che ci sono riusciti, ma il sangue che scorreva in queste strade di sicuro era più caldo di quello egizio. Prima del blues, Memphis era la capitale mondiale del cotone. Riuscite a immaginare che cosa significa questo per davvero? Significa che era una città di frontiera, quindi immaginatevi l'odore che poteva girare. Tabacco, polvere da sparo, fango del fiume e fiumi di whisky. Era il posto dove i coloni arrivavano per fare soldi e gli schiavi venivano ovviamente portati lì per lavorare e spezzarsi la schiena. Questo crea un contrasto brutale che però porta un'energia molto elettrica, una tensione che potevi tagliare col coltello. E poi a un certo punto c'è un colpo di scena cinematografico. Anni 70 dell'Ottocento. Arriva la febbre gialla. La gente inizia a morire a migliaia, i ricchi scappano via e la città perde ufficialmente il titolo di città. Memphis rimane una città vuota, un guscio vuoto. Ma quando l'epidemia finisce, succede la magia. Memphis viene ripopolata da un'ondata di persone che arrivano dalle campagne, dal profondo delta. Portano con sé i loro canti di lavoro, la disperazione delle piantagioni, il desiderio di fare un po' di casino. Memphis quindi rinasce, non come una città aristocratica, ma come una metropoli rurale. Un ibrido mai visto prima.
You'll see pretty browns in beautiful gowns. You'll see tailor-mades and hand-me-downs. You'll meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in walk. Except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. I'm going to the river, maybe by and by. Yes, I'm going to the river, and there's a reason why. Because the river's wet and Beale Street done gone dry. We'll be right back.
Armstrong mi traghettano con la loro Beale Street Blues proprio qui a Memphis. Per capire Memphis devi camminare su Beale Street, così dicono gli abitanti della città e come ci hanno suggerito loro nel blues appena ascoltato. Ma se ci camminate nel 1900, non sentite di sicuro il blues come lo conosciamo oggi, però riuscite a sentire, a vedere un caos meraviglioso. Orchestrine di ottoni, pianisti ragtime nei bordelli, predicatori che urlano l'apocalisse all'angolo della strada, il vapore dei battelli che fischia dal porto. È un minestrone di culture, immigrati italiani, irlandesi, ebrei, neri, che cercano di sopravvivere nello stesso fazzoletto di terra. Memphis, insomma, la vedo un pochino come una pentola a pressione, no? E lo è stato per molti anni, più o meno per circa 100 anni. Il blues è stato solo il vapore che è uscito quando la valvola è saltata. Negli anni 40 e 50 diventa la Wall Street dei neri. 2 miglia di club, sale da biliardo, teatri e studi fotografici. Era l'unica strada del sud dove un afroamericano poteva sentirsi un re e comandava. Ed era veramente un posto per duri. C'era questo detto: se vuoi restare vivo a Beale Street, devi avere un occhio al signore e uno al tuo vicino. Al numero 327 c'era il mitico Schwab's, dove potevi comprare sia un abito elegante che una pozione voodoo per far innamorare qualcuno o magari qualche mojo. La musica non si fermava mai, dai teatri come l'Orpheum alle piccole bettole, dove il blues era così grezzo che sentivi l'odore, era tutto impregnato di blues. Era... ma a me piace usare questa immagine, un carnevale umano che non dormiva mai. Il luogo di sicuro dove ogni musicista del Delta sognava di arrivare.
Every day, every day I have the blue. Every day I have the blue. But the girl I've got, you baby, I hate to lose. Nobody loved me, nobody seemed to care. Nobody loved me, nobody seemed to care. Speaking of bad luck, people.
Diretta da ICS, Comitato Provinciale di Torino.
Ooh. lady knocking on my door.
Abbiamo ritrovato oggi, ce la posso fare a dire le parole, oggi abbiamo ritrovato un vecchio amico, Alan Wolf con Morning at Midnight e prima ancora il nostro Memphis Slim, Every Day I Have the Blues. Numero 706 Union Avenue. Se oggi ci passate davanti vedrete un edificio parecchio anonimo, quasi piccolo, ma provate a entrarci col pensiero chiudendo gli occhi, sentite l'odore delle sigarette, valvole surriscaldate. Bene, siete appena entrati con l'immaginazione alla Sun Records. L'uomo che vi ha al comando si chiama Sam Phillips. Sam non è un tecnico del suono, è un cercatore d'oro. A lui non gliene frega niente della nota pulita. Lui cerca costantemente la crepa nella voce, il momento in cui l'anima inciampa, fa crack, ma è lì che vive l'emozione e lui vuole catturarla. Il suo motto? Dove finisce la tecnica, comincia la musica. Una frase che di sicuro oggi i produttori e anche qualche artista dovrebbero tatuarsi sulla fronte. Ma prima che il mondo sentisse parlare di brillantine e ciuffi ribelli, tra quelle mura passava la storia del blues più crudo. Sam Felix fu il primo a capire che Howlin' Wolf non era solo un cantante, ma una forza della natura. Diceva sempre di lui: sapevo che questo era il punto in cui l'anima dell'uomo non muore mai. Qui alla Sun Records registrò anche un giovane B.B. King, quando ancora non era re del blues, ma solo un ragazzo che cercava di schitarrare. Ma il vero Big Bang accade nel 1951. Entra Ike Turner con la sua band. Durante il viaggio verso Memphis, l'amplificatore del chitarrista cade dal tetto dell'auto e il cono si spacca. Arrivano in studio e il suono è veramente orribile, molto distorto, gracchiante. Qualsiasi altro produttore avrebbe annullato la sessione. Ma Sam Phillips no. Lui sente quel suono sporco, cattivo, e urla: «Ma è magnifico!» Infila dei pezzi di giornale dentro l'amplificatore per accentuare la distorsione e registra Rocket 88. Eccolo lì, il primo vagito del rock and roll nasce da un incidente stradale e da un'intuizione geniale. Ma Sam Phillips aveva una visione che ai tempi era vista come scandalosa. Era un bianco ossessionato dalla musica nera, in un'America che era segnata, ovviamente, l'abbiamo visto, dalla segregazione. Però lui sapeva che per far esplodere quella cultura avrebbe dovuto trovare un ponte. Diceva sempre: ma se trovassi un bianco che ha il feeling del nero e il sentimento nero, potrei forse fare $1 miliardo. E poi, nel 1954, la porta si apre ed entra un ragazzo di 19 anni della Crown Electric. È timido, ha le basette lunghe e si chiama Elvis Aaron Presley. Per ora in realtà non succede proprio nulla di speciale. Poi durante una pausa Elvis imbraccia la chitarra e inizia a storpiare un pezzo blues di Arthur Crudup, That's All Right, velocizzandolo e rendendolo quasi country, folle. St. Phillips allora spunta dalla regia e dice: non so cosa cavolo state facendo, ma rifatelo, questo è finalmente il suono che stavo aspettando da ore. Pensate che Elvis pagò solo $4 per la sua primissima registrazione, che era un disco regalo per la madre, un investimento che però ha cambiato letteralmente la storia dell'umanità. In quel momento, tra i microfoni economici e pareti che trasudavano umidità, il blues ha cambiato colore per sempre. Non era solo più la musica del Delta, era diventato linguaggio universale della ribellione. E ora andiamo ad ascoltarci Ike Turner e Jackie Braxton con Rocket 88.
Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Radio R18, la radio che forma e informa.
That old saying is true. You got to what you sow. That old saying is true. Like you mistreat someone, someone's gonna mistreat you. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Further on up the road, you found out I wasn't lying.
Far Farther Up the Road. Allora, 1903, stazione di Tutwiler, Mississippi. Andy è lì che aspetta il treno. Un tipo in gingheri, musicista colto, uno che legge la musica come noi leggiamo il giornale, quindi con grande facilità. Accanto a lui c'è un tizio, vestito di stracci, che strofina la lama di un coltello sulle corde di una chitarra. Fa un suono strano mai sentito e canta di un posto dove la ferrovia incrocia la ferrovia. Andy non pensa, che bella emozione. Pensa, cacchio, questa è una miniera d'oro. Ma la vera magia, ragazzi, succede proprio qui a Memphis. Voci Andy si sposta lì in Beale Street e capisce che se vuole che quella musica arrivi ovunque, deve addomesticarla. Il blues rurale era selvaggio, un po' così, un po' coio, non aveva proprio delle regole, no? Lui arriva, allora dice, ok, facciamo che sono 12 battute, mettiamoci un bel copyright e scriviamolo sulla carta. Qui, ragazzi, nasce il business. Prima di Andy, infatti, i musicisti neri venivano pagati a pacche sulla spalla e poco più. Ma da questo momento in avanti, finalmente, c'è anche una regolamentazione del lavoro. Woody Andy nel 1912 conosce poi un uomo d'affari, Andy Pace, e con lui fonda una casa editrice, la Pace & Handy, e inizia a stampare spartiti. Quindi improvvisamente il blues non era solo più la solita canzoncina della gente che lavorava nei campi per defaticare, ma diventa qualcosa che puoi comprare fisicamente in negozio e che puoi suonare al pianoforte perché leggi uno spartito. Nello stesso anno pubblica Memphis Blues, che ha un successo enorme, lui con le sue 12 battute. Certo, i puristi storcono un po' il naso, dicono ma Andy ha ripulito troppo il blues, l'ho reso commerciale. Infatti può darsi, nel 1925 Pace e Andy si separano perché Pace riteneva che Andy a volte fosse troppo commerciale, pur riconoscendone il genio, e fonda una sua casa discografica, la Black Swan, gestita interamente da afroamericani. Ma la verità è che senza la sua fama di successo oggi non sapremo nemmeno che cos'è una Blue Note. Lui è stato un po' quel ponte che ha preso il blues del Delta e l'ha trasformato in diamanti da dare in pasto alle orchestre di tutto il mondo. Pensate che oggi a Memphis c'è un parco intitolato a lui, con una statua di bronzo che guarda proprio quella Beale Street che lui ha reso immortale. Quindi la prossima volta pensiamoci, quando ascoltiamo un pezzo rock o una ballata jazz, se ricordiamoci, proviamo a visualizzare quel signore col cappello di Memphis. Perché se il blues è diventato la colonna sonora del pianeta, esagero? Bah! e perché qualcuno quel giorno ha capito che quella malinconia, beh, aveva di sicuro un prezzo, e quel prezzo era giusto pagarlo ai musicisti. Voci Andy con il celebre modo di dire guarda Southern Cross Dog, si riferisce all'incrocio tra linee ferroviarie Southern Railway, SU e Mississippi Valley Railroad. Un modo in codice Yellow Dog Blues per indicare un punto geografico preciso nel Delta. Ma andiamo avanti, come suona il blues di Memphis? È diverso da quello di Chicago. Mentre a Chicago è tutto elettrico, distorto e frenetico, a Memphis il blues ha un molleggio diverso, è influenzato dal ritmo del fiume e dal battito del cuore. Quindi c'è molta più chitarra acustica mescolata a ottoni jazzistici, come abbiamo sentito in questo brano. I musicisti di Memphis tendevano a essere un po' più eleganti, usavano accordi più ricchi, influenzati dal jazz che saliva da New Orleans, ed è un blues che è un po' più malinconico. E poi c'è il pianoforte, il Memphis Dream Style, un boogie-woogie rotolante che ti costringe a muovere i fianchi. Di sicuro Memphis è il luogo dove il blues ha imparato a ballare con lo swing. E ora ci andiamo proprio ad ascoltare Roscoe Gordon con No More Dogging e il suo iconico modo di suonare blues col piano un po' zoppicante, dove l'accento cadeva sui tempi deboli. Era così famoso questo stile che venne proprio chiamato Bosco Rhythm e fu considerato da molti storici della musica come il preludio e come la musica che ha gettato le radici principali della musica reggae.
No more dogging, fool it around with you. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let get you out, baby. That's what I'll have to do. Well, I give you all my money, let you play me for your fool. No, pretty baby, that's against every rule. No, no, dog, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. Well, you told me that you loved me, but you told me a lie. I love you, baby, until the day I die. No, no, dog, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. And then I made you fine. Spent all my money on whiskey, beer, and wine. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby. That's what I have to do. I'm gonna let you out, baby. That's what I.
Radio R18 e ti senti a casa.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, anyway do.
That's all right. Beale Street era popolata da personaggi che sembrano usciti da un romanzo. C'era il Pee Wee Saloon, il quartiere generale del boss politico Robert Church, dove i musicisti andavano a ritirare la posta e chiedere protezione. Era un posto dove il gioco d'azzardo era la norma e le scommesse sui musicisti erano all'ordine del giorno. Dice che molti bluesmen abbiano perso la loro prima chitarra elettrica in una partita dadi nel retro di Pee Wee. Era però anche un luogo di solidarietà. Se un musicista moriva povero, si faceva una colletta istantanea per dargli una sepoltura dignitosa. Era un mondo governato da leggi proprie, dove il talento contava più della legge dell'uomo bianco. Se le pareti del Pee Wee Saloon potessero parlare, non servirebbero sceneggiatore a Hollywood. Vi faccio qualche nome? Andiamo a farci quindi un giro virtuale tra quegli isolati. Prima di diventare il re del blues, B.B. King era solo Riley B. King, un ragazzo che veniva dalla piantagione con la chitarra in mano e tanta fame. Sapete come si manteneva all'inizio? Faceva il DJ per la stazione radio WDIA, proprio lì su Beale Street. Il suo soprannome era Beale Street Blues Boy, poi accorciato in B.E.B. e leggendario B.B. Si dice che ai primi tempi dormisse dove capitava e che abbia imparato a gestire la folla guardando i bari che giocavano a dadi. Dovevi avere lo stesso sangue freddo per non farti fischiare su quel palco. Anche il grande Muddy Waters è passato da qui prima di scappare verso Chicago. La leggenda infatti narra che Beale Street fosse un po' un termometro del talento. Se riuscivi a suonare un intero set senza che scoppiasse un arista o senza che qualcuno ti rubasse la sedia mentre eri al bagno, allora eri pronto per il Nord. Molti partivano poi per Chicago dalla stazione vicina a Beale Street e... C'è da dire una cosa, anche se non è una puntata dedicata alle donne, ma lo sapete che il blues non è solo un mondo di uomini e qui Memphis e Beale Street non era da meno. C'era una donna infatti che faceva tremare tutti, Memphis Minnie. Fumava sigari, masticava tabacco e suonava la chitarra come un demone. Si dice che una sera abbia sfidato Big Billy Bronze in un contest di chitarra proprio in uno dei locali che si affacciavano su Beale Street. Il premio? Una bottiglia di whisky e ovviamente il rispetto. Minnie lo fece letteralmente a pezzi, tecnicamente, e Bronze ammise candidamente, suonava meglio di qualsiasi uomo avessi mai sentito. E poi c'era Robert Church, che non era solo un boss, ma era il primo milionario nero del sud. La sua protezione era leggendaria. Infatti, se la polizia bianca provava a fare una retata su Beale Street senza il suo permesso, Church alzava il telefono e la faccenda spariva. C'era in tutto questo anche un vicolo, il Monarch Slot, soprannominato il Castello della Morte. Perché? Beh, se baravi a dadi e facevi uno sgarbo a musicista, difficilmente uscivi da quel vicolo sulle tue gambe. E poi c'era una curiosità che fa sempre discutere. Negli anni 50, quel ragazzino bianco di 19 anni con il ciuffo ribelle passava ore e ore a guardare le vetrine di Lansky Brothers, il negozio di vestiti su Beale Street che riforniva i musicisti neri. E abbiamo visto che quel ragazzo era proprio Elvis Presley. Lui però non andava su Beale Street per comprare solo i suoi iconici completi, ma stava a guardare i bluesmen, a rubare il modo in cui si muovevano, in cui facevano suonare le chitarre. Senza l'estetica e l'attitudine imparata su quei marciapiedi, Elvis forse sarebbe stato un altro cantante country. Insomma, Beale Street era un'accademia a pieno titolo a cielo aperto, dove si imparava a stare al mondo. Come dicevano i vecchietti del posto, se non sei stato battezzato nell'acqua del Mississippi e non hai preso un pugno su Beale Street, non sai cos'è il blues. E voi, avreste avuto il coraggio di sedervi a quel tavolo da dadi nel retro del Pee Wees?
Bound. the bowling ground for the men hang out.
Proprio B.B. King, ce lo siamo ascoltati col suo primo grande successo a Memphis Live. Qui stiamo parlando del Big Bang, 1948, mentre l'America era ancora prigioniera di leggi assurde, barriere invisibili, la VDA accende i motori e decide di fare una follia, scommettere tutto sul pubblico nero. Ma non era solo una questione di musica, ma di identità. Quindi immaginatevi la scena, Memphis, Tennessee, accendete la radio e per la prima volta non sentite una voce che l'ignora vi prende in giro, ma una voce che parla come voi e per voi. La VDA, quindi la radio di cui abbiamo accennato, era partita un po' male, perché all'inizio era gestita da due bianchi, Bert Ferguson e John Pepper, che stavano colando un po' a picco. Allora decidono di assumere Nat D. Williams, un professore di liceo e giornalista leggendario a Beale Street. Quando lui aprì il microfono e lanciò la sua risata iconica, la città ebbe un sussulto e la VDA passò dall'essere un fallimento al controllare il 10% di tutta la spesa dei consumatori neri degli Stati Uniti. Abbiamo citato e stiamo ancora ascoltando Riley King. Quindi immaginate, aveva 23 anni che arriva in studio. Lui non aveva solo programma, ma era l'uomo della radio. Il Pepticon all'epoca era un tonico, un intruso a base di alcol e vitamine, che prometteva miracoli. E lui cantava il jingle, Pepticon, Pepticon, it's good for you. Ma la vera rivoluzione era che lui portava Lucille, la sua chitarra, in studio. Tra un disco e l'altro improvvisava. Quindi creava una musica interattiva prima che inventasse proprio il termine. La radio quindi passava dall'essere una scatola fredda a portare un concerto nel tuo salotto. Pensate che non era solo una radio che trasmetteva blues, ma era una sorta di social media del 48. Passava annunci di pubblica utilità, quindi se una famiglia perdeva la casa in un incendio, oppure se c'era un parente scomparso, lanciava l'appello. Oppure diventava una chiesa globale la domenica con il gospel più infuocato del sud, faceva pubblicità a prodotti per neri, parlava di diritti e diede alla comunità afroamericana una forza economica che nessuno poteva ignorare. Pensate che il suo segnale era potentissimo, 50.000 watt, e arrivava fino al Delta e oltre, e nelle camere dei quartieri bianchi ragazzi come Jerry Lee Lewis e lo stesso Elvis ruotavano freneticamente la manopola della radio cercando questa frequenza proibita, perché i genitori dicevano che era la musica del diavolo, ma per loro invece era il Vangelo. E questa radio ha letteralmente integrato le orecchie dell'America prima che le leggi integrassero le scuole. In quella stazione passò anche un altro gigante, Rufus Thomas, che prima di inventare balli assurdi come il Chicken Dance faceva ridere mezza Memphis proprio da questi microfoni, ed era lui a dare spazio ai giovani talenti locali, creando una sorta di vivaio che avrebbe poi alimentato etichette leggendarie come la Stax Record. Quindi, facendo un sunto, la VDA non era solo una stazione radio, ma un abbattimento di muri della segregazione, ed è proprio lì che il blues ha smesso di essere un segreto, no? È diventato un po' un linguaggio universale. Ma che dite, ce la facciamo una sorsata virtuale di Pepticon per festeggiare? Nel frattempo ci ascoltiamo proprio un brano di Rufus Thomas, Beer Cut. Ma ecco, ve la ricordate Big Mama, ce l'aveva con gli uomini e che dice che quell'uomo è come un cane, lei si è rotta le scatole di dargli da mangiare? Bene, anche a quell'epoca esistevano i dissing. E Rufus Thomas crea la controparte con la sua Beer Cut.
what you said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. You said you was a long hair, but I can see through that. You said you was a long hair, but I can see through that. And mama, I know you just an old bear cat. You ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. Ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. Oh, I'll rub ya. Old soup bone. You ain't nothing but a bear cat. Been scratching at my door. You just an old bear cat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more.
Vabbè, ma no, ma sentite. A me i miei goli finali, adoro Rufus Thomas Biercat. Quindi Beale Street, insomma, abbiamo capito che è stata una via fondamentale cantata da tutti. Quindi c'è Beale Street Blues di V.C. Handy, che descrive la strada dove il divertimento comincia dopo la mezzanotte. E poi c'è Beale Street Mama, un classico del jazz degli anni 20. E insomma, c'è anche un altro brano che però vi annuncerò dopo in chiusura. La strada stessa è diventata un personaggio, una sorta di musa ispiratrice. Ogni volta che un musicista scrive una canzone su Memphis, sta scrivendo una lettera d'amore oppure di odio a Beale Street. Una strada che ti dà la gloria o ti ruba tutto, e i brani lo raccontano con una precisione chirurgica. Siamo arrivati alla fine di questa passeggiata virtuale su Beale Street, ma c'è un uomo di cui abbiamo solo accennato il nome che merita in realtà un trono tutto suo. Nelle prossime puntate entreremo nella vita del ragazzo che puliva le radio e guidava i trattori in Mississippi prima di diventare il sovrano assoluto della chitarra moderna. Parleremo di come ha rischiato la vita per salvare la sua chitarra da un incendio, dando origine al nome Lucille, e di come il suo tocco ha insegnato al mondo intero che una sola nota non può dire più di mille parole. Preparatevi, perché nelle prossime settimane celebriamo il re B.B. King. Io sono Federica Gerotto, la vostra voce del blues, e queste sono le metafrequenze di Radio R18. Grazie ad Ikes e come sempre al nostro meraviglioso direttore Costantino Meloni, a capo di questa stupenda realtà e che si fa un mazzo tanto tutti i giorni per mantenerla e portarla avanti così viva. Ma soprattutto grazie a voi ascoltatori che ci supportate e mi sopportate. Vi do appuntamento la prossima settimana, sempre qui su Radio R18, sempre alle 16 qui con me, e avrò finalmente un altro ospite speciale che ci accompagnerà nel mondo della batteria blues. Io vi ricordo invece l'appuntamento blues di questa settimana con i miei blue screen live al Caffè Neruda di via Enrico Giacchino a Torino. Quindi vi lascio alla selezione musicale dei Southern Rock di Living in Hazard e chiudo con un'altra canzone un pochino più moderna di Mark Conn, Walking in Memphis. Una canzone che mi è piaciuta molto perché ha una voce veramente emozionante e calda, quindi ve la lascio ascoltare adesso in finale. Io vi ringrazio per essere stati ancora con me Vi do quindi appuntamento alla prossima settimana, ore 16, sempre qui, sullo stesso canale, sulle stesse metafrequenze Radio Re 18. Ricordatevi, Blue Screen, questo venerdì, via Enrico Giacchino. E che dire, stay blues e ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti.
In the middle of the pouring.